Pietro, capitolo 3, versetto 13. Ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abita la giustizia.
Fratelli, è un piacere essere qui con voi. Bene, la breve riflessione che volevo condividere con voi oggi nasce da un presupposto che è questo. Se io vi facessi una domanda, qual è l'evento che più attendi nella tua vita? La risposta, dovrebbe essere non un evento calcistico o, non lo so, degli altri sport, ma bensì il ritorno di Gesù. Questo, diciamo, penso sia una cosa che ci accomuna tutti. Il punto sul quale vorrei riflettere questa mattina è come vivere questa attesa. Forse la risposta a questa domanda potrebbe sembrare scontata, anche perché la scrittura è piena di versetti e di esempi che esortano un cristiano a vivere la sua vita in un certo modo. Ma proviamo comunque a fare una breve analisi. Magari scopriamo qualche nuovo aspetto o magari sottolineiamo qualche aspetto che di solito, diciamo così, rimane un po' in sordina. E soprattutto vorrei provare a calare ciò che dice la scrittura nella nostra realtà. Un bolognese che vive nel 2024 in questa comunità. Perché è vero che la parola di Dio è una, ed è una per ogni essere umano, no, che vive sulla faccia della terra, e che ci sono sicuramente dei principi universali che valgono per tutti. Ma i contesti sociali, le nostre usanze, la nostra cultura può condizionarci non poco nel modo in cui noi viviamo il nostro essere cristiani. E non è detto che lo faccia sempre nel bene. Questi condizionamenti possono anche essere, diciamo, possono anche sviarci. Ma iniziamo a vedere qualche esempio su cosa dice la scrittura in merito a come dovremmo vivere la nostra vita in attesa che Gesù ritorni. E chiederei alla regia, ho preparato i versetti. Dunque, il primo testo che vorrei analizzare con voi è 1 Corinzi 13, 16-17. Vegliate, siate fermi nella fede, comportatevi virilmente, fortificatevi. Tra voi si faccia ogni cosa con amore. E poi Efesini 6,18. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi. Questi versetti cosa ci dicono? Beh, dobbiamo vegliare, perché, come ben sottolineato, no, in molti punti della scrittura, nessuno conosce il giorno in cui il Signore ritornerà, neppure il Figlio. Quindi bisogna essere pronti in ogni momento. Bisogna comportarsi virilmente. La versione CEI traduce questo pezzettino con siate uomini. E questo mi fa venire, no, un po' in mente a tutte quelle, come dire, quelle qualità a cui uno comunemente si riferisce quando dice a qualcuno: no, fai l'uomo, cioè il coraggio, la fermezza di carattere e nelle proprie convinzioni. Poi il testo di Efesini ci esorta a pregare. Ora, non voglio scendere, diciamo, nei dettagli, sarebbe inutile, no, di quanto dire, di dire quanto sia fondamentale la preghiera per un cristiano. Mi limito solo a dire, no, che il versetto parla di una preghiera che abbraccia ogni ambito della vita, perché il versetto dice con ogni preghiera e supplica, quell'ogni è inclusivo, cioè dalla cosa più semplice alla più complessa, noi cristiani possiamo essere certi che Dio ha il tempo per ascoltarci e vuole ascoltarci. Non c'è nulla che non interessi a Dio. In più, il testo parla anche del fatto che la preghiera è utile a tutti, no? Dice pregate per tutti i santi, non dice pregate per chi è malato, no, per tutti. Quindi anche chi si sente un leone, non è che la preghiera non gli faccia bene. Poi, vediamo se riesco a farlo andare. Sì. L'altro testo che volevo così proporvi è quello di 2 Tessalonicesi 3,5. Il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente attesa di Cristo. Bisogna essere pazienti. Spesso si confonde l'essere pazienti con accettare passivamente qualcosa, no? Ma in realtà la pazienza porta in sé come concetto anche proprio un qualcosa di attivo. Vi leggo la definizione che ho preso da Wikipedia di pazienza. La parola pazienza ha un'origine dal latino volgare patire, dal greco dolore corporale e spirituale. La pazienza è una qualità e un atteggiamento interiore proprio di chi accetta il dolore, la difficoltà, le avversità, le molestie, le controversie, la morte, con animo sereno e tranquillo, controllando la propria emotività e perseverando nelle azioni. È la necessaria calma, costanza, applicazione senza sosta nel fare un'opera o una qualsiasi impresa. Quindi vedete, non è solo accetto quello che arriva, ma anche faccio. Essere paziente non vuol dire rassegnarsi. In più, la pazienza, intesa come proprio la capacità di sopportare, no, la sofferenza fisica e mentale, è uno dei frutti dello Spirito Santo. Ci riesco? Sì. Galati 5:22. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Sarebbe bello averli tutti. Anzi, la pazienza è proprio una caratteristica di Dio. In 2 Pietro 3:9 leggiamo: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Quindi anche Dio è paziente, ma questo penso che lo sappiamo tutti. Poi vi è il grande tema, no, di affrontare, durante questo periodo in cui attendiamo il ritorno di Dio, la missione che Dio ci ha affidato. E qual è la missione? Un versetto tra tutti? Marco capitolo 16 versetto 15, e disse loro: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Ecco, non c'è molto da dire al riguardo. Cioè, noi dovremmo spendere la maggior parte del tempo a nostra disposizione nel lavoro che Dio ci ha affidato, predicare la sua parola. Ecco, già qui sono sicuro che alcuni di voi iniziano a constatare, no, quel discorso che facevo prima, come la società in cui viviamo ci condiziona sotto questo aspetto, almeno a me condiziona parecchio. Ne parlava anche Hans sabato scorso. Molti di noi vivono vite di corsa, e badate bene, non solo perché costrette dal lavoro che fanno, ma anche dagli impegni familiari, sociali, la stessa vita di chiesa a volte corre il rischio di diventare una sorta di buco nero che risucchia tempo ed energie, che forse potrebbero portare al raggiungimento di più obiettivi se impegnate diversamente, magari in qualcosa di più semplice e ispirato da Dio, piuttosto che a criteri di performance, no? Sempre per citare Hans sul suo sermone, il sermone di sabato scorso. Ad ogni modo, io penso che tutti questi aspetti di una vita cristiana sono un po' a conoscenza di tutti, cioè noi tutti sappiamo che dobbiamo vegliare, che dobbiamo pregare, che dobbiamo annunciare il Vangelo. Ma secondo me tutto questo deve essere amalgamato da un ingrediente fondamentale. Galati capitolo 5 versetti 13 e 14. Perché fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri. Perché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Licia, oggi mi hai spoilerato con la storiella dei bimbi. Cade a fagiolo. L'amore è fondamentale, l'amore per Dio è fondamentale, l'amore gli uni per gli altri è fondamentale. Se non amiamo, noi non abbiamo capito nulla. Primo Giovanni, capitolo 4, 7, 12. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Ma è veramente fattibile una cosa del genere? Amare tutti, incondizionatamente? Anche qui forse il traguardo ci sembrerebbe meno irraggiungibile, no, se vivessimo in un contesto diverso. Penso a alcune comunità, no, che ho visto in dei documentari, no, villaggi sperduti nell'Africa o in montagna, dove per sopravvivere tutti i giorni si conta sull'aiuto dell'altro. In un contesto del genere forse amare il mio prossimo è più facile. Noi invece, nella nostra società moderna, se così vogliamo dire, no, dove il modello di successo è l'affermazione delle mie idee, della mia visione, ci risulta un po' più difficile amare il prossimo, diciamoci la verità. Comunque non illudiamoci, non ci riusciamo da soli. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo per riuscire, perché questa è una vera impresa. Però ad ogni modo io, diciamo che, credo che, sì, comunque ognuno di noi faccia, in questa sala faccia del suo meglio per amare il suo prossimo. Cioè cerchiamo di rispettarci, di non far del male a nessuno. Cioè voglio dire, sono abbastanza certo che nessuno di noi in questa sala, no, ad esempio, fondi il suo lavoro sul frodare il prossimo o sfruttarlo. Anche se, anche qui, l'ho detto anche altre volte, scusate se mi ripeto, però in realtà la nostra società un po' ci nasconde questa storia dello sfruttamento, cioè il benessere, i privilegi che abbiamo noi che viviamo in questa società, beh sì, si basano sul fatto che a volte, cioè, ci sono persone in altre parti del mondo che vivono in condizioni molto precarie affinché noi viviamo nel benessere che abbiamo. E per fare in modo che queste persone possano stare meglio, cioè noi stessi, la nostra società dovrebbe rinunciare a qualcosa, ma come dire, avere meno per avere tutti non è uno slogan che fa molto appeal, quindi la nostra società a volte ha i paraocchi. Anche se noi la nostra parte la potremmo comunque fare, no? Nel nostro quotidiano, con piccoli gesti, cose semplici, lo dicevo anche l'altra volta, no? Fare la spesa in modo più consapevole. Questo è un modo comunque per fare la nostra parte. E anche se non siamo convinti magari che i nostri piccoli gesti possano cambiare le cose, in realtà il cambiamento è qui. Il cambiamento è qui, è nel mio carattere. Avremo fatto la nostra parte, dando importanza anche ai gesti più piccoli. Saremo coerenti con quello che dice la parola di Dio. Quanto a voi, fratelli, non vi stancate di fare il bene. Abbiamo detto che ci dobbiamo amare. Ma come si fa ad amare senza far del bene? Amare il nostro prossimo non è solo non fargli il male. Quindi noi viviamo in una vita in cui cerchiamo di vegliare, di pregare, di fortificarci, di non far del male a nessuno, ma il punto è, in famiglia, con gli amici, in lavoro, in chiesa, facciamo tutto il bene che possiamo fare. Non del bene, ma tutto il bene che realmente possiamo fare. O se una cosa ci costa dei soldi, impegno, tempo, fatica, ci nascondiamo dietro a tanti ragionamenti, tante giustificazioni che alla fine di fatto non ci fanno fare il bene che potremmo fare. Il resoconto di una vita, della mia vita, si basa solo sul male che non ho fatto o anche sul bene che ho deciso di non fare? Non fare del bene è uguale a fare del male? Lascio a tutti voi la risposta. Di certo Dio non si è risparmiato con noi, cioè ha mandato suo figlio. Gesù non si è risparmiato con noi. Non ci ha dedicato solo il suo tempo libero, oppure quello che gli rimaneva della giornata dopo che si è riposato. ha dato tutto se stesso e fino alla morte. E anche noi dovremo impegnarci con tutto noi stessi per imitarlo. Quando finalmente saremo nella Nuova Gerusalemme, dove non avremo più bisogno di vegliare, perché il momento è arrivato, non avremo più bisogno di pregare, potremo parlare con Dio faccia a faccia. Quando non dovremo più predicare, perché la parola di Dio, Dio stesso, non avrà più misteri per nessuno. La parola di Dio sarà conosciuta da tutti. Cosa faremo se non sappiamo amare? Ma l'amore è un sentimento spontaneo, no? Nasce da solo, qualcuno potrebbe obiettare. Vero, ci sono persone delle quali ci innamoriamo senza far nulla. Ci sono cose, lavori, hobby dei quali ci innamoriamo. Ma l'amore non è solo questo. E soprattutto Dio non ci chiede di amare solo ciò di cui ci innamoriamo spontaneamente. Dio ci chiede di amare tutti. L'amore va applicato, va vissuto sotto ogni aspetto, va allenato e anche guidato verso le cose buone, perché ci si può innamorare anche delle cose sbagliate. Non illudiamoci, la capacità di amare il nostro prossimo come noi stessi non viene giù dal cielo, va sviluppata, proprio come dobbiamo sviluppare le altre qualità necessarie a una vita cristiana, no? La stessa conoscenza della sua parola, noi ci dobbiamo mettere lì, studiare, vale lo stesso anche per l'amore, per sapere amare. Il cuore si indurisce, quello che viviamo su questa terra, il lavoro di Satana nei nostri confronti, rende il nostro cuore più duro e più piccolo, no? Come succede al Grinch. Non so quanti di voi hanno visto il cartone animato del Grinch. Lui non sa amare perché quello che ha vissuto gli ha ridotto il cuore di due taglie, quindi ha il cuore troppo piccolo. Iniziamo ad allenarci ad amare già da subito, in modo concreto. Facciamo del bene, anzi facciamo tutto il bene che possiamo, a costo di impegno, di fatica, tanto avremo l'eternità per riposarci. Questo momento qui sulla terra, questo tempo di attesa, è il tempo di tirarsi sulle maniche. Iniziamo a ragionare cercando di capire se quello che facciamo, anche l'azione più quotidiana, fosse anche la cosa più piccola, ragioniamo se possiamo farla in modo che faccia anche del bene. Costringiamoci per un po' a vivere in questo modo e vediamo se la nostra capacità di amare non migliora. E soprattutto, per concludere, vi esorto, chiediamo a Dio e al suo Spirito Santo di rinnovare i nostri cuori e renderli capaci di amare Lui ed il nostro prossimo come Lui ha amato noi. Non è una forzatura, è una necessità. Dobbiamo imparare ad amare e soprattutto ad amarci di più gli uni con gli altri. Amen. Caro Padre, noi veniamo a Te così come siamo, pieni di difetti, di cose che non vanno, di storture. E quello che vorrei chiederti, Signore, con tutto il cuore è che Tu, come un vaso, dacci forma. Il nostro spirito, il nostro cuore, la nostra mente, che siano plasmati dal Tuo amore, affinché impariamo a vivere esattamente come Tu ci hai chiesto di fare, alla luce del Tuo amore e del Tuo esempio. Amen.
Pace a voi tutti, fratelli, e amore con fede, da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. La grazia sia con tutti quelli che amano il nostro Signore Gesù Cristo con un amore inalterabile. Amen.